dovete perdere quest'opera, è un'opera clamorosa ed è fra le opere più grandi di tutta la storia, non solo del Novecento.
Molto cinematografica, di un autore che ha passato tantissimo tempo a scrivere colonne sonore da film. Il catalogo più lungo delle sue opere è quello delle colonne sonore, sono più di 30, e indubbiamente vedere come crea lo spettacolo con una tale adesione degli effetti della musica, dell'orchestrazione, proprio ad aderire il più possibile alla scena, a quello che succede e nello stesso tempo a determinare la scena. Io ho sempre detto che il cinema non ha inventato assolutamente niente che non esistesse già nell'opera. C'è stata solo la chimica che ha fatto sì che si inventasse, che si scoprisse la possibilità di fare i fotogrammi, ma la tecnica del racconto, questa è cosa che aveva già messo a punto l'opera, insomma. Credo che l'arte sia assolutamente sovrana, e soprattutto quando parliamo di questi autori che poi il tempo, questo è già successo per Verdi, è già successo per Mozart, ci fa vedere quanto questi autori siano sì tecnicamente dei compositori, ma di fatto poi sono dei profeti che sanno vedere nel cuore dell'uomo attraverso le generazioni, e credo che quanto a diventare profeta sia sulla buona strada anche Shostakovich.
Erano le parole di Fortunato Ortombina, sovrintendente del teatro alla Scala di Milano, dove questa sera, 7 dicembre, il sipario si alza nuovamente sulla prima del teatro, appunto, Scaligero. Quest'anno l'inaugurazione della stagione lirica è un omaggio potente e coraggioso. Il titolo Lady Macbeth del distretto di Mstensk di Dmitri Shostakovich nel 50° anniversario della scomparsa del compositore. Sul podio Riccardo Chailly alla sua 12ª prima e guida l'orchestra e il coro in una partitura che ha fatto tremare la storia della musica. Alla regia Vasily Barkatov, che firma un allestimento moderno e visionario con un cast internazionale guidato da Sara Jakubiak, nel ruolo naturalmente della protagonista Caterina. Un'opera scandalo, un dramma di passione e violenza che racconta la ribellione di una donna contro le catene di un destino imposto. Dal realismo crudo alla tensione psicologica, Shostakovich ci trascina in una spirale di desiderio, colpa e morte che non smette di parlare al presente.
Il compositore, autore anche del libretto tratto dal romanzo di Nikolai Leshkov, aveva immaginato l'opera come prima anta di un trittico che avrebbe descritto la condizione della donna in diverse epoche della storia russa. Un dramma violento e crudo che sfida le convenzioni e mette a nudo la fragilità dell'animo umano. La protagonista, Caterina Izmailova, è una giovane donna intrappolata in un matrimonio sterile e oppressivo. La sua ribellione prende la forma di un amore proibito che si trasforma in una spirale di delitti e disperazione fino all'inevitabile tragedia. Una scelta coraggiosa, quella del maestro Chailly, di inaugurare la stagione operistica con un'opera abrasiva di uno Shostakovich appena 24enne che realizza un'orchestrazione di rara fattura, in cui, come sottolinea Chailly, non si corregge niente, non si taglia niente, e che mostra nella scrittura un sapiente e innovativo uso della politonalità. Sentiamo dunque le sue parole.
L'idea di Lady Macbeth di Shostakovich nasce proprio dalla volontà di sottolineare la grandezza che rappresenta. Una partitura che ha sofferto la sua sopravvivenza, visto quello che è successo in Russia negli anni di Stalin. Ha allontanato per sempre Shostakovich dal teatro d'opera. Quindi abbiamo un capolavoro che dobbiamo gioire di poter eseguire il 7 dicembre. Per la Scala è un passo nuovo avere questo titolo in inaugurazione e credo che sia importante anche per la qualità che comporta, non solo dell'orchestra, che ha pagine straordinarie, difficilissime peraltro da eseguire, ma anche il coro. Pagine difficilissime trattate da Shostakovich in maniera abrasiva, coraggiosa, nuova, con una complessità ritmica enorme da parte di tutta la collettività. Quindi un impegno grande che si unisce alla volontà di una nuova Lady Macbeth dal punto di vista visivo di Barkatov, il regista. Barkatov pensa che sia ora di cambiare l'immagine scenografica di quest'opera. Tutti l'abbiamo vista e conosciamo esattamente luoghi e avvenimenti e lui inserisce tutto quello che il testo musicale prescrive in luoghi differenti da quelli che sono, diciamo, gli immaginari collettivi già vissuti. E questo secondo me è anche un punto nuovo di freschezza del pensiero, anche dello spettacolo, che porterà, mi auguro, a un grande successo questa grandissima partitura inevitabile del Novecento.
Dopo la doppia prima, il 22 gennaio 1934 a Leningrado e due giorni dopo a Mosca, l'opera gode di un clamoroso succès de scandale, sia per la spietata critica sociale, sia per l'inedito realismo nella rappresentazione della sessualità. Shostakovich abbandona la vena satirica, astratta e surreale che aveva usato in passato e il pubblico risponde entusiasta. 200 rappresentazioni in due anni tra Leningrado e Mosca. Il vento però sta cambiando e le direttive di Zdanov, nuovo responsabile della cultura del Partito Comunista, chiedono ottimismo, eroi positivi e finali lieti. Nel gennaio 1936 Stalin assiste a una rappresentazione. L'articolo della Pravda segna il bando per l'opera in Russia e la disgrazia del compositore che dura fino agli anni di Khrushchev, quando Shostakovich accetta di curare una versione emendata del suo lavoro.
Un lavoro dunque che mette in risalto, con le vicissitudini della sua stesura, i forti legami con l'ambito politico di riferimento, oggi come allora. È la seconda volta in quattro anni che la Scala inaugura una stagione con un'opera russa e la terza da sempre. Nel 2022 e anche nel 1979 era toccato al Boris Godunov di Modest Mussorgsky. Nel 2022, l'anno in cui la Russia aveva avviato l'invasione su larga scala dell'Ucraina, si erano registrate polemiche e anche una manifestazione la sera della prima in piazza della Scala. Il sovrintendente Fortunato Ortombina allontana però ogni possibile polemica con queste considerazioni.
Io personalmente ritengo assolutamente superiore la musica a qualunque contrasto ideologico. Non a caso tutti i dittatori cercano di avere degli amici fra i musicisti, perché naturalmente questo vale anche per Mussolini, quando non è che fosse amico di Toscanini, però diciamo che lo lasciava girare qua per Milano senza che succedesse niente. Tutti i dittatori, Hitler andava regolarmente a Bayreuth, così come Putin agli amici suoi. Quindi questo perché i dittatori sanno che il teatro musicale ha un ascendente sul loro popolo più forte di quello che hanno loro. Questa è la cosa che dobbiamo pensare. Non è che dobbiamo dire che non dobbiamo fare la musica russa perché abbiamo un problema con la Russia. No. Lo sa anche Putin che Shostakovich e Mussorgsky sul popolo russo hanno un ascendente superiore al suo. Tempo fa c'è stato un direttore che si è allontanato, è stato allontanato. Ci sono rapporti con la Russia ogni giorno, non ci sono solo cantanti, ci sono tecnici, ingegneri, uomini d'affari che viaggiano, vanno e vengono dalla Russia ogni giorno. Lo sentite anche voi? Si sente parlare russo? Andate in galleria e ascoltate che lingue parlano le persone, sentite anche il russo. Quindi prima o poi dovrà finire questa guerra, perché la forza dell'umanità ed in modo particolare della cultura è sovrana, quelle sono forze sovrane rispetto ai conflitti, e dovranno finire. Adesso c'è poco tempo, ma siccome ho una certa età e una certa esperienza, avrei tante belle storielle da raccontare su questo, dove anche ogni volta che qualcuno cerca di affermare che un musicista, poiché è di quella nazionalità, non va eseguito, poi ci casca sempre. Una volta mi ricordo, a Venezia abbiamo ospitato un'orchestra di Kiev dopo che è scoppiata la guerra e mi hanno lasciato l'incombenza di fare il programma, e allora non hanno voluto suonare musica di Tchaikovsky, ma volevano fare solo musica di autori che fossero... Poi con cosa cominciano il concerto? Con l'ouverture della Forza del Destino, che è l'unico pezzo che Verdi ha scritto per la Russia. E allora, vede... La musica è più grande di tutti noi, perché i musicisti sono più grandi di tutti noi. Questa è un'opera che è ovvio che Shostakovich, poveretto, è stato messo al bando dopo l'andata in scena di quest'opera, perché rappresenta esattamente quello che succedeva: qualcuno che aveva commesso un reato che viene mandato in Siberia. È ovvio che Stalin, andando a vedere l'opera, poteva, insomma, era come un articolo di cronaca, e quindi è ovvio che non potesse non andare bene.
Il rapporto di Riccardo Chailly con la produzione operistica di Shostakovich ha avuto inizio proprio al Piermarini, più di 50 anni fa, nel 1972, quando giovanissimo ebbe il privilegio di assistere alle prove e alle rappresentazioni dell'opera Il Naso di Shostakovich, con la regia di Edoardo De Filippo. Da allora un amore da parte sua per il ricco patrimonio delle melodie popolari russe, fattore determinante per lo strabiliante successo riscosso nel periodo precedente alla sua censura, che porta questo titolo a essere rappresentato quasi 200 volte tra Leningrado e Mosca nell'arco di un anno e mezzo.
Una partitura piena di contrasti, dunque, in cui, al fianco di questo elemento struggente, convive l'elemento grottesco, magistralmente rappresentato musicalmente da Shostakovich. Il grottesco in quest'opera sconvolge fin dal primo ascolto. Una scrittura che rimanda quasi al mondo dell'operetta, un linguaggio musicale completamente diverso, quasi da tragedia satirica. Vasily Barkatov segna con questa regia il suo debutto scaligero, quello fra direzione musicale e regia è stato in questo caso un lavoro capillare e profondo nella partitura. Alla sua prima collaborazione con Riccardo Chailly, il lavoro di scavo della partitura ha portato a scelte registiche cinematografiche minuziosamente dettagliate, che mettono in risalto i dettagli psicologici dei personaggi. Ascoltiamo Barkatov.
Il titolo della Scala was something special for me from the very beginning, from my student times.
La Scala è stata qualcosa di speciale per me fin dall'inizio, fin dai tempi in cui ero studente. Quindi è un grande piacere, un grande onore per me, perché prima ero stato a Milano molte volte come turista e ora sono qui come regista a lavorare con i grandi. È stato un processo meraviglioso. Abbiamo iniziato la nostra collaborazione quasi 2 anni fa. discutendo alcuni dettagli e la drammaturgia musicale e i temi, le citazioni, musicalmente e anche un po' cinicamente, devo dire, perché il maestro Chailly è al 100% un direttore d'orchestra teatrale. È coinvolto in ogni momento sul palco, nell'azione e nei movimenti tecnici, confrontandoli con la musica e tutto il resto. Ci sono alcuni direttori che sono profondamente immersi nella musica, ma a volte non si preoccupano troppo di ciò che accade sul palco. Il maestro Chailly non è così, è coinvolto al 100% in ogni secondo dell'azione sul palco, il che è fantastico e dà un grande sostegno nella collaborazione, quindi è stata davvero una grande esperienza per me.
You know, there's a stories, the timeless stories, which are actual forever, like some of Shakespeare plays or the...
Ci sono storie senza tempo che sono reali, scritte per sempre, come alcune opere di Shakespeare o le opere tedesche o Dante, per esempio. Vale lo stesso per Shostakovich. La storia non ha bisogno del mio aiuto o sostegno. Questa storia è molto forte di per sé e io devo solo raccontarla a modo mio perché è sempre molto soggettiva. Tutta la messa in scena è molto soggettiva. Posso raccontare la storia lungo un percorso, ma non posso fingere di essere qualcun altro. Quindi, naturalmente, ho seguito la drammaturgia di Shostakovich, che ritengo importante seguire, ma l'ho fatto a modo mio, in modo personale, con la collaborazione del maestro, naturalmente, e abbiamo discusso di tante cose.
It's not my opinion, I think it's obvious that the score of Shostakovich is very cinematographic, yeah? And it was written in the time of, you know...
Non è una mia opinione, è ovvio che Shostakovich è molto cinematografico. Questo lavoro è stato scritto nel periodo in cui si stava sviluppando il cinema nell'Unione Sovietica e il suo modo di raccontare la dinamica della narrazione è scritto come una sorta di montaggio cinematografico con i tagli e la scena successiva. Qui si passa dall'umorismo, a volte molto stupido, e poi si scende fino al violento come un'antica tragedia greca e poi si torna a quei trucchi divertenti e goffi e poi di nuovo improvvisamente a una scena violenta o a una scena sessuale. Per me è sempre stato un problema cercare di non illustrare questo sulla scena, perché la musica di Shostakovich è così intensa e contiene già tutto. Quindi, se iniziate a illustrare questo, come ad esempio le scene sessuali sul palco, sembrerete molto stupidi, goffi e persino volgari in tutti i modi possibili. È comico e non realistico. Quando ascolti la musica, senti qualcosa di molto realistico, intenso, con un pizzico di sarcasmo e così via, l'ironia, il cinismo, ma se provi a illustrarlo, a farlo esattamente, letteralmente così, quella, per esempio, la scena sessuale, sarà un grosso errore. Quindi questa è la cosa difficile con la musica di Shostakovich. Devi trovare un altro modo per raccontare tutto ciò, non in modo così diretto e scontato.
So, this is the tricky thing with music Shostakovich. You have to find another way of telling this, not so straight and flat. Yeah.
La revisione dell'opera negli anni 50 aveva suscitato un vivo interesse anche in via filodrammatici. Il successo planetario del romanzo Il dottor Zivago, proibito dalla censura sovietica e pubblicato per la prima volta dall'editore italiano Feltrinelli, eravamo nel 1957, aveva creato un'ondata di interesse per le opere del dissenso. L'opera arriva alla Scala nel 1964 con la direzione di Nino Sanzogno, la regia di Milo Wassenbauer e Inge Borg, nei panni di Caterina. Negli anni seguenti, Mislav Rostropovich si fa paladino della riscoperta della prima e più radicale versione dell'opera, una battaglia insieme artistica e politica per le ragioni autentiche del lavoro poetico. Bisognerà attendere il 1992 perché una Lady Macbeth del distretto di Mzensk arrivi anche alla Scala, con la regia di André Engel e la direzione di Kazuki Ono, per poi tornare nuovamente nel 2007 con la direzione di Myung-Whun Chung e la regia di Richard Jones.
Un'opera dunque che parla ancora molto al presente e porta in scena, ad esempio, l'attuale tema della libertà sessuale, una delle conquiste della rivoluzione russa che, come si diceva al tempo, avrebbe dovuto garantire che la possibilità di soddisfare i propri istinti dovesse essere semplice come bere un bicchiere d'acqua quando si ha sete. Ma è nel 1934, anno di pubblicazione dell'opera, che l'Unione Sovietica introduce il divieto di aborto, cerca di assumere contromisure significative contro il divorzio e mette al bando l'omosessualità. Il successo dell'opera coincide con l'abolizione di tale libertà, rappresentazione di una società fortemente patriarcale in cui la considerazione della donna è estremamente arretrata e che il compositore mette in scena per condannarla. Sentiamo ancora il sovrintendente Fortunato Ortombina.
Un'opera straordinaria, non è solo un'opera importante e bella del Novecento, questa è fra le più belle opere di sempre, di tutti i 400 gli anni del nostro teatro musicale, di grande spettacolarità, che con la guida del maestro Chailly e del maestro del coro, che sta qui alle mie spalle, veramente rende un grande omaggio all'eccellenza dei complessi scaligeri. Veramente un omaggio a tutti, l'orchestra, il coro, i tecnici, ci sono dei marchingegni che vedrete veramente di grande spettacolarità, con un racconto di una storia veramente di una grande presa drammatica. Tutto questo attorno a questa musica si sente il la determinazione di tutti, come fossimo tutti nel Novecento, i lavoratori della Scala, ai blocchi di partenza per una nuova stagione, e nello stesso tempo anche sentiamo l'importanza che questo rappresenta per la città di Milano, per l'Italia e per tutto il mondo.
Un appuntamento imperdibile, quello con la prima del Teatro alla Scala di Milano. Noi saremo in diretta televisiva sulla 2 e radiofonica su Rete 2 a partire dalle 17:45 con Giovanni Conti, Dal Piermarini e Davide Fersini in studio, insieme a molti e autorevoli ospiti.
Tutti pronti dunque per questo evento, anche chi dietro le quinte ha reso possibile che la magia prendesse vita.
Sicuramente il 7 dicembre è la data più importante anche per noi, per i laboratori, perché significa l'apertura della stagione.
Affrontiamo tutte le opere in maniera molto seria e precisa, però è vero che a livello emotivo il 7 dicembre rimane il 7 dicembre.
È sempre comunque un'occasione speciale, e quando inizia e si spengono le luci succede qualcosa di magico, questa atmosfera.
Anche questo orgoglio, no? di sapere che fai una serata che comunque è per Milano, ma è vista un po' in tutto il mondo.